Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Rivoltosi al primo disse: figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: sì, signore, ma non andò. Rivoltosi al secondo gli disse lo stesso. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Dicono: l'ultimo. E Gesù disse loro: in verità vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. È venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario, pur avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per credere. Parola del Signore. Sulla porta di questo Vangelo c'è scritta una frase tratta dal Vangelo di Giovanni, il versetto dell'Alleluia. Dice: le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, io le conosco ed esse mi seguono. Questa espressione rimanda a una relazione chiara, autentica, che il Figlio di Dio ha con quelli che gli appartengono. Questa relazione, proprio perché sta all'inizio di questo ascolto del Vangelo che abbiamo fatto oggi, questa espressione, questa relazione con Dio diventa il criterio di comprensione del rapporto che noi abbiamo con il Padre. Che vuol dire? Gesù, avete ascoltato, no? È appena entrato in Gerusalemme, ha cominciato già a dire che il Tempio lo distruggeranno, che le cose, che tutto quello che apparteneva al modo di pensare di questo popolo eletto si sarebbe trasformato. A te questa cosa sembra che non faccia nessun effetto, perché tu sei il figlio della trasformazione e ti senti, come dire, garantito da questa certezza. Ma per questi uomini sapere che tutta la loro appartenenza alla Torah, che la loro osservanza così pedissequa, così puntuale dei precetti della Torah sarebbe stata messa da parte, questo li ha messi in difficoltà. Vuoi sentire anche te lo stesso pugno allo stomaco? È facile, sai? È facile, basta che uno viene e ti dice: c'è presente tutte le strutture sulle quali tu conti? Ti verranno tolte. Ma io non ti dico neanche quelle religiose, che magari per te sono solo un'abitudine, ma prova a togliere tutte quelle strutture sulle quali tu fai conto. Il lavoro, qualcuno già lo sta sperimentando. Il lavoro, un giorno uno ti dice: non lavori più, licenziato. Era una struttura sulla quale tu contavi, non c'è più. Il matrimonio, tua moglie e tuo marito ti dice: non ti amo più. Tu ci contavi, non ci conti più, non puoi contarci più. I figli un giorno ti dicono: noi ce ne andiamo, ci siamo stufati, non vogliamo niente di quello che fai. Tu pensi così, noi pensiamo così. Anche quella struttura ti viene meno. La tua, lo so che stai pensando, una cosa un po' da meno grave questa, però è la vita, no? È la vita questa. Anche il tuo corpo, anche la tua salute, un bel giorno dice: mica va tanto bene. Anche quella struttura sulla quale tu contavi, che davi per scontata, neanche quella t'aiuta. Forse l'hai già sperimentato, forse lo stai sperimentando. Allora, capisci cosa vuol dire? Qua il Signore sta dicendo: sta attento, sta attento. Le realtà sulle quali tu credi di fondare tutto ciò che pensi e che desideri non sono così stabili come voi. C'è bisogno di una relazione più profonda e di una disponibilità del cuore migliore. Non ti basta la scontatezza delle tue decisioni. Andiamo adesso nel campo specifico che Gesù sta trattando. Siccome è entrato a Gerusalemme e sta per portare a compimento il suo piano, qual è il piano di Gesù, amici? Lo sapete qual è il piano di Gesù? Il piano del Signore è questo: togliere un modo di relazionarsi con Dio funzionale legato al culto del Tempio e sostituirlo. Era una promessa che Dio aveva fatto a Israele. Se Israele l'avesse compresa e gli avesse veramente prestato fede, si sarebbe accorta di cosa il Figlio di Dio era venuto a fare. Cosa aveva promesso Dio? Non adorerete più in questo Tempio, ma in spirito e verità. Cosa aveva promesso a questo popolo? Non avrete più una legge scritta, no, e delle forme alle quali aderire, ma io scriverò la legge nel vostro cuore, io circonciderò il vostro cuore, io farò in modo che tutto ciò che mi appartiene non sarà una legge da osservare, ma una realtà da vivere, una vita intera. Forse qua cominci già a capire dove stiamo andando a parare. Qua non si tratta di fare dei precetti, di fare delle cose per sentirsi a posto da qualche parte. Qua si tratta di far entrare tutta la logica di Dio dentro la vita. Sai perché tu non evangelizzi? Sai perché? Mica perché è difficile. Perché hai stabilito che le cose della fede non possono entrare nella tua vita. Se potessero entrare veramente, anche senza parlare, la tua vita sarebbe evangelizzatrice. Tutti se ne accorgerebbero, perché non mormoreresti, come fai? Non parleresti male, come fai? Non faresti tante di quelle cose che l'uomo contemporaneo si accorge. Saresti una luce da porre sopra il lucerniero, tutti la vedrebbero. Invece, siccome hai fatto della fede una religione, siccome hai fatto della fede e della relazione con Dio un fatto privato, intimo, questo tu capisci che non entra nella vita, non la trasforma, non diventa un pane buono anche per gli altri, diventa uno steccato. Quello che era successo a questi uomini, Gesù lo dice in questo brano, questi figli dell'alleanza, l'ebraismo, quando arriva la cerniera tra l'ebraismo e il tempo nuovo, che è Giovanni il Battista, quando il Battista dice adesso ripassiamo il Giordano, rientriamo nell'acqua, rifacciamo l'esperienza della nostra uscita dall'Egitto, rientriamo nella morte per rivivere, cambiamo il nostro modo di pensare, cambiamo la nostra mentalità, cambiamo la nostra vita, stacchiamoci dalle dipendenze ed entriamo in questa relazione con Dio che è liberante. Che cosa fanno i figli dell'alleanza? Dicono, ma noi ci abbiamo già tutto, ce l'abbiamo la religione, che ci serve fare questo? E si mettono da parte. Chi è che aderirà? Chi sta male? I peccatori e le prostitute. Quando sentono Giovanni che dice, venite, rientriamo nel Giordano, si ricordano che il popolo era entrato nel Giordano quando era fatto di peccatori e di prostitute, non era mica un popolo santo, era un popolo che si era traviato in Egitto, per questo stava in Egitto. Chiaro? Allora, questi capiscono e dicono, bene, è il momento di cambiare. Gli altri dicono, no, noi non cambiamo proprio niente. Invece, tu dici, ma voi che c'entriamo? Guarda un po'. Questo Giordano del Battista è il sacramento del battesimo. Questo sacramento del battesimo noi lo viviamo tutte le volte che ci avviciniamo la domenica a messa, perché la messa, l'Eucaristia, è un modo per entrare in un nuovo battesimo, il battesimo nel sangue del Figlio di Dio, è il sacrificio del Figlio di Dio che si celebra qua. Tu vieni, ne esci trasformato. Tu entri, ne esci nuovo. La vita che procede dall'uscita della grotta e che ti segue a casa lunedì, martedì, mercoledì e giovedì è diversa. È abitata dallo Spirito di Dio che tu hai accolto in questa Eucaristia o è ancora piena dei tuoi giudizi? E cosa hai detto tu? Non lo faccio perché non lo voglio fare? Non lo faccio perché è difficile? Perché non so che devo fare? Dunque, non è fatto come dice la prima lettura a proposito del peccatore, che cosa fa? Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Ha riflettuto, sai cosa vuol dire ha riflettuto? Vuol dire che ha ripreso tutto quello che viene da Dio lo ha guardato, lo ha confrontato con la propria vita e ha detto: non ci sono ancora, voglio entrarci di più, non mi comporto ancora così, voglio... Cosa farà quando vedrà questa relazione tra il figlio e il padre? Penserà di dover diventare migliore? Non lo diventerà mai. No, quando contemplerà questo rapporto di obbedienza che il figlio ha con il padre, dirà: se lui ha mostrato che nella vita umana è possibile obbedire al padre, fidarsi di lui e meritare il regno, allora lo farò anch'io. Io mi fiderò di lui, io obbedirò a lui. Questa legge della carne che fa lotta alla legge dello spirito dentro la mia vita, io la terrò a bada, non con tutte le cose religiose che facciamo noi, ma le terrò a bada con l'obbedienza al Figlio di Dio, con l'obbedienza al Padre, come quella del Figlio di Dio. Allora, se hai capito questo, ti allontani da questo modo religioso di fare le cose ed entri in una relazione vera, che forse è quella che ti manca. Forse è quella che ti manca. Se questa generazione non vuole sapere niente della fede, sai perché probabilmente? Perché ha visto solo la religione e non si è convinta. Non ha visto la relazione con Dio. Ha visto dei modi di fare, ha visto le nostre processioni, ha sentito i nostri canti, ma pure le nostre mormorazioni. Non ha capito che cos'è che noi abbiamo preso, che cosa abbiamo preso di Dio dentro la nostra vita. Non lo vede, perché non glielo facciamo vedere. Se invece uno ha riflettuto, cioè ha guardato al Figlio di Dio e ha compreso che per questo Giordano deve passare, vuole farlo, allora può capire questa parola di Paolo ai Filippesi: se c'è qualche consolazione in Cristo, se tu hai capito che c'è qualche cosa che ti consola veramente, che ti riempie il cuore, che ti scioglie il cuore, che ti affranca dai peccati e dalle dipendenze, se c'è qualche cosa in te che parla delle cose di Dio, della realtà eterna del Padre, se c'è questo, allora abbiate gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù, cioè fate come Lui, siate come Lui. È Lui non un modello da seguire, ma una persona da albergare, da far entrare dentro la tua vita. È un modo d'essere che informa tutta la tua esistenza, non solo i momenti in cui c'è voglia di pregare, tutta la tua esistenza. Allora San Paolo dice: pensa che costui, pur essendo uguale a Dio, non ha fatto in modo che questo fosse per lui un privilegio. No, pur essendo di natura divina, lo dice in questo brano, ha messo da parte questa prerogativa, ha detto: no, io faccio finta quasi di non essere Dio, voglio l'uomo, voglio entrare nella vita dell'uomo, ci voglio entrare da uomo. Perciò, tu lo capisci, no? Guai a quell'uomo che dicesse: beh, ma lui era Dio, io no. Sarebbe un pagano, uno stupido, sarebbe un imbecille, perché lui, pur essendo di natura divina, si è fatto uomo. Dunque la nostra umanità è il luogo della salvezza, non è scandalo, è il luogo della salvezza, lo dice anche un padre della Chiesa. È il cardine sul quale si muove tutta la realtà salvifica. Allora dice: abbiate gli stessi sentimenti, il quale, pur essendo di natura divina, non considera un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma si spoglia, si fa come gli uomini, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. L'uomo, gli uomini e le donne che hanno fatto esperienza di questa assimilazione a Cristo, sapete qual è stata la prima cosa che hanno mostrato al mondo? Che non hanno avuto paura della morte. Tu dici: ma neanche io ho paura della morte, però ho paura della sofferenza. Che è la morte? Che è la morte? La sofferenza è la morte. Mica quando tu chiudi gli occhi, tutto freddo, che te credo che non hai paura. Però la sofferenza ti fa paura, l'umiliazione che ricevi dagli altri, che è una morte, ti fa paura. Qualcosa che non ti va più ti fa paura, dunque quella è la morte. Gli uomini e le donne che hanno creduto a Cristo non hanno avuto paura della morte. Hanno mostrato al mondo che questa vita è possibile, che non è solo una valle di lacrime, ma è un luogo dove Dio si manifesta, dove la vita si manifesta, La luce è entrata nelle tenebre, dice Giovanni. Le tenebre non l'hanno accolta, ma a quelli che l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. E tu l'hai scoperto. Amici, tu, non so se avete compreso, qua si tratta non di praticare delle cose, ma di assumere un nuovo modo di pensare. Un nuovo modo di pensare. Questo proprio sarebbe la conversione, un cambio di mentalità, al quale poi seguirà anche un cambio etico, un cambio morale, certamente. Tu cambi mentalità e cominci a cambiare anche le cose che fai. Ma se tu pensi di cambiare le cose che fai senza cambiare mentalità, non andrai lontano. Perché lo dice Gesù, senza di me non potete fare nulla, no qualche cosa, nulla. Dice, ma come io vado là, faccio i pellegrinaggi, i rosari e le messe, non ti dico un sacco di messe, eppure Dio non mi ascolta, Dio non mi vede, Dio non... Un cambio di mentalità, una cessione totale di sé a Dio. Non avere paura, non avere paura, non rimarrai senza niente, non rimarrai schiacciato da questo. Questo è l'annuncio, non rimarrai schiacciato, vivrai e non morirai. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, nel battesimo ci hai tratti dalla schiavitù alla libertà, ci hai fatto passare il Giordano, il Mar Rosso dell'impossibilità per entrare nella vita vera, dove c'è promessa di vita eterna, dove possiamo incontrarti, servirti e amarti. Eppure il nostro cuore ancora non si lascia convincere, la nostra vita ancora non si lascia attrarre del tutto. Padre Santo, vieni in soccorso alla nostra debolezza, rialzaci da questa morte, mettici a riparo dalle minacce di questo tempo. Facci conoscere il tuo amore misericordioso, per questo ti preghiamo.
Ascolta.
Preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la Chiesa, per il Papa. Ti preghiamo perché in questo tempo, così contraddittorio, il tuo servo Francesco si è messo a riparo dai molti nemici, dalle molte difficoltà, dalle molte minacce di divisione. Sostienilo con il tuo amore e con la tua grazia. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, perché non abbiamo lasciato abitare nella nostra vita l'obbedienza del tuo Figlio. Per questo molti si sono rifatti contro di noi, qualche volta anche giustamente. Non ti abbiamo testimoniato, non siamo stati autentici, non abbiamo amato, certamente non abbiamo perdonato. Tu che ci hai comandato nel tuo Figlio di fare del bene a chi ci perseguita, metti nel nostro cuore il desiderio di pregare per tutti i peccatori. Questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, Pur avendo posto al centro della nostra vita il desiderio della vita eterna, noi ci siamo sentiti abbandonati alla morte, alla malattia, alle difficoltà, alle nemicizie. Guarisci il nostro modo di pensare e di agire. Guarisci il nostro cuore nel profondo. Fa che contempliamo la tua bontà nella terra dei viventi. Questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci il motivo che li ha spinti fin da questo mattino a raggiungere questo luogo, a cercarti, a pregarti, a riceverti. Mettili a riparo da ogni pensiero cattivo. Guarisci le loro ferite profonde. Riallaccia le loro relazioni spezzate, perdona i loro peccati, mostra loro che tu sei Padre, un Padre misericordioso. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.
Amen.